per esigenze di brevità e per, scusandomi dell'eventuale disorganicità del tutto. Allora, innanzitutto complimenti ai relatori e anche ai due interventi che mi hanno preceduto. Capita di rado di avere relazioni di questa qualità. Saranno pubblicate, mi si dice, sul forum PA, le pubblicheremo pure sul nostro sito, che è quello di Etica Pubblica. Etica Pubblica è un'associazione che si propone per l'appunto di riportare l'amministrazione nella logica contraria a quella dell'autoreferenzialità. Qui l'amministrazione esiste non per sé, ma per rendere servizi pubblici. E quindi prendiamo la vecchia frase del vecchio Durati: le tranvie esistono non per dare lavoro ai tranvieri, ma per trasportare i cittadini. Aggiungiamo noi oggi: non esistono solo per spartire posti in un consiglio d'amministrazione o per attribuire posti di dirigenti, o magari per assumere impiegati in misura superiore al personale viaggiante, così come oggi accade anche nell'azienda di trasporti di questo comune. La valutazione diventa fondamentale perché naturalmente ogni organizzazione ha uno scopo, il problema è il peso dello scopo rispetto all'andamento totale. E la valutazione serve appunto a capire qual è il valore pubblico, è stato già detto. Se l'importante è dare il trasporto ai cittadini, la valutazione serve a capire se questo trasporto va bene, costa abbastanza. Per noi questa cosa è fondamentale, perché se non c'è la valutazione non si batte l'autoreferenzialità dell'amministrazione, il suo esistere per sé e non per il servizio che deve dare. Dobbiamo sapere che contro la cultura della valutazione c'è la cultura dell'autoreferenzialità. C'è un patto. Fino a oggi, la ragione per cui la valutazione, siamo qui, sono 20 anni che ne parliamo, ma ancora continuiamo a parlarne, è che c'è in tante amministrazioni, c'è un patto non scritto ma tacito tra i politici, i dirigenti e il personale, perché ciascuno punta ad evitare la valutazione del proprio operato, per paura delle conseguenze. Cominciamo dalla politica, perché parte tutto da lì. Qualcuno ha già parlato della frantumazione dei grandi partiti politici. Questo ha comportato, per quello che ci riguarda, una conseguenza fondamentale, e cioè che nella politica quotidiana che si fa nei comuni, nelle regioni, a livello nazionale, prevale di gran lunga la politica politicante, cioè il gioco tra i singoli attori, le alleanze, le inimicizie, e quindi rispetto alla politica fondata sulle politiche, alle grandi visioni del mondo e quindi alle conseguenze sugli obiettivi, i valori da realizzare, le cose da fare. Non si fanno le politiche perché la politica fa la politica di basso conio. E allora, se non si fanno le politiche, la gestione di un ministero o di un comune è più finalizzata la gestione politica di un ministero o di un comune è più finalizzata a fare atti specifici, ad assumere singoli provvedimenti, a dare determinati segnali all'opinione pubblica per avere voti, o a promuovere come presidente dell'OIV un signore del proprio partito. Venuto fuori sulla stampa anche questo, o a dare una consulenza a un signore perché non si è riuscito a farlo assessore, però il voto di quel partitino in quella situazione è fondamentale. Che valutazione si può fare se in gran parte l'attività politica si svolge in questo modo? E quindi la politica tende a evitare, questo tipo di politica tende a evitare qualunque ragionamento sulla valutazione, sulle politiche, sugli outcome, sugli impatti, perché è presa dal gioco quotidiano, la partita a poker. Le prospettive di lungo periodo escono assolutamente. La dirigenza, dal canto suo, ha la tentazione della, come dire, evitare la valutazione significa evitare di essere giudicati ed evitare di pagare prezzi in termini di retribuzione. Si preferisce di gran lunga, in un piccolo ente, spartire la retribuzione di risultato in modo uguale per tutti, nonostante le prescrizioni di legge o di contratto collettivo, perché è meglio una cifra certa che la possibilità di avere magari di più, ma in modo incerto. Lo stesso ragionamento vale per il personale. Il personale non ama essere valutato perché teme conseguenze negative. Preferisce una retribuzione sicura alla retribuzione accessoria dei dipendenti del Comune di Roma, fondata su istituti certi e continuativi, viene preferita a un regime di premialità, di incentivi e di cose. Questo patto tacito, per cui i dirigenti non valutano la politica non valuta i dirigenti, il personale non valuta i dirigenti, è la cultura dell'autoreferenzialità che parte dall'autoreferenzialità della politica, che fino ad oggi ha fatto da ostacolo alla cultura della valutazione. Altre due cose, se ce la faccio, se sono ancora ai termini. Sono due cose importanti. Primo, siamo un punto chiave del disegno di legge del governo che ancora non è chiarito e che se può portare a un'operazione generalizzata di spoil system. I ruoli unici dei dirigenti possono portare, siccome ci sono interpretazioni in parte avallate anche dal ministro, per cui la dirigenza è un incarico, se c'è un incarico nell'ambito del ruolo unico, bene, se no vengo messo fuori dall'amministrazione. Su questo ha detto una cosa con grande chiarezza. La Costituzione ha determinati principi, ci sono oramai ben 9 sentenze della Corte Costituzionale contro un sistema per cui in teoria c'è la separazione politica-amministrazione, per cui il ministro dà gli indirizzi e il dirigente poi fa gli atti gestionali. E c'è una netta distinzione sulla carta. Ma se il ministro ha il potere di rimuovermi fra 2 mesi o fra 1 anno, o di mandarmi al ruolo unico e dopo 2 anni licenziarmi, o di declassarmi di incarico in modo da dimezzarmi la retribuzione in busta paga, questo regime, dal punto di vista della politica, è il migliore dei regimi possibili, perché il ministro fa gli indirizzi, eccetera, poi quando bisogna dare l'appalto a una cooperativa, mi manda il suo segretario, no, il ministro, l'assessore in quel caso, mi manda il suo segretario e dice: direttore, questa cosa non può che andare così, lei si rende conto? E io mi trovo nella necessità, visto che fra 3 mesi mi scade l'incarico, di o accogliere quel suggerimento orale oppure di rischiare il posto di lavoro. Questo sistema, per queste ragioni, è stato censurato da 9 sentenze della Corte Costituzionale. Allora, si sappia che se nelle norme che usciranno nel decreto dei decreti delegati e poi nella prassi applicativa si ritorna a un regime di spoil system, per cui il dirigente alla scadenza dell'incarico, senza una valutazione negativa, questo è il punto, senza una valutazione negativa, come previsto dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi in vigore. Senza una valutazione negativa resta il diritto all'incarico e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. O questa cosa si scrive per legge e si realizza nei fatti, o andremo a un altro contenzioso davanti alla Corte Costituzionale con effetti poi come quelli che ci sono stati da ultimo per l'Agenzia delle Entrate, insomma, per le agenzie fiscali. Questo è un punto chiaro. L'ultima questione: perché la valutazione funzioni anche a garanzia dei dirigenti onesti, che nessuno protegge gli incapaci o i corrotti, sia chiaro. Però ci vuole qualcuno che dica che quel dirigente è capace e che non è corrotto. Allora, perché la valutazione funzioni in questo modo, è assolutamente necessario che la valutazione sia indipendente, non autonoma, indipendente. Perché se dipende dalla politica, ci può essere, come dire, un circuito tale per cui alla fine viene motivata con la valutazione l'esclusione di un dirigente non gradito o semplicemente estraneo a un sistema di giochi, per cui siccome ci devo mettere quello che doveva fare l'assessore, non siamo riusciti a dargli un posto d'assessore, lo metto dentro e questo lo faccio fuori, con una valutazione negativa fatta da un organismo che non è indipendente, perché è di nomina politica. Per questa ragione non va bene che al centro del sistema di valutazione ci sia il Dipartimento Funzione Pubblica, perché il Dipartimento Funzione Pubblica è un pezzo dell'esecutivo, un pezzo del governo. Qui sono state dette già cose al riguardo, non le ripeto, se non per rimarcare. Primo, che questo modo di fare le riforme, per cui la riforma è una legge, e quindi poi si fa il decreto legge, la legge delega, e poi i decreti delegati, e poi i regolamenti, e poi si fa un regolamento in attuazione del decreto legge che si intreccia con il regolamento. Non è questo il modo per andare a un sistema di efficace funzionamento dell'amministrazione. Le politiche si fanno anche con atti di indirizzo, con interventi normativi limitati quando necessario, e comunque con interventi normativi coordinati tra loro. E questo è un caso evidente in cui si fa prima il regolamento sulle strutture e poi il decreto legislativo sulla valutazione. Ma il punto, tornando, è che alla fine il circuito ritorna in capo alla politica. È necessario che, e giù, io sono per il modello di controllo centrale del sistema di valutazione, ci sono? Base. È necessario che ci sia un controllo centrale del sistema di valutazione, nel senso che ovviamente la valutazione delle politiche, ammesso che si facciano, non può che spettare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Poi però stacco la valutazione del funzionamento delle amministrazioni, dei dirigenti e del personale, va affidata a un'autorità indipendente. Un'autorità indipendente che resti tale, evitando che succeda quello che è successo alla Civit, che era un'autorità indipendente, ma si è messa contro il governo per una interpretazione della legge Severino ed è stata decapitata con un decreto legge. Finito.